When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
La serenità è una condizione da conquistare, un traguardo da raggiungere. E infatti noi non nasciamo sereni, e per quanto siamo convinti che un infante, un neonato, per il semplice fatto di essere innocente, possa essere anche più quieto, più sereno e tranquillo, le cose non stanno affatto così, perché vedete, noi siamo naturalmente predisposti a stare allerta di fronte al possibile pericolo, e anche dove il pericolo è inesistente, dove la catastrofe è inventata, beh, questa sarà sempre in cima alla nostra lista di priorità esistenziali, mentali e percettive. Perciò siamo naturalmente predisposti a non essere tranquilli e sereni. Il che significa che maturare, stoicamente parlando, significa fornirsi di strumenti e mezzi per trovare la serenità, che naturalmente non abbiamo. E per quanto questa idea possa essere strana e stramba e strampalata, tre bellissimi stra, io voglio raccontarvi perché il web può essere un ottimo ambiente dove allenarsi alla serenità. E come sempre ne parliamo dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, pronti per concludere in bellezza questa settimana. Come state? Io sto bene, sono Rick Dufer, sono qui con voi ed è meraviglioso portarvi sempre ogni mattina questa rubrica, e voglio ricordarvi due cose. La prima è che domani purtroppo non ci sarà il Dufer e Boldrin, perché io e Michele siamo stra impegnati, un altro stra, e non siamo riusciti a organizzarci, quindi niente Dufer e Boldrin, vediamo se riuscirò a registrare un Daily Cogito. Nel caso non dovesse uscire, pace all'anima nostra, e ci risentiremo poi domenica. In secondo luogo voglio anche ricordarvi che la prossima settimana Daily Cogito uscirà come sempre, dopodiché dal 23 dicembre ci sarà una sottorubrica Holiday Cogito, cioè il Daily Cogito delle vacanze natalizie, in cui per 14 mattine, alle 9 del mattino, non più alle 7, usciranno episodi di Daily Cogito ma con voci alternative. Alcune di queste voci le conoscete, altre non le conoscete, e io sono felicissimo di portare avanti questa rubrica con l'aiuto di tante altre voci, idee e persone belle, e farvele conoscere, perché insomma sarà veramente un'esperienza bellissima che amplierà il vostro ventaglio di narratori del web. Ma adesso veniamo a noi, e proprio di web oggi vorrei parlare, facendo un discorso estremamente impopolare e controintuitivo. Oggi vi spiego perché il web può essere usato come strumento per trovare la serenità. Perlomeno io lo uso in questo modo, non so voi, ma ascoltatemi fino alla fine. Il web è un ambiente artificiale, è uno strumento che è stato costruito in parte con degli obiettivi. Questi obiettivi sono cambiati, alcuni sono mutati, altri sono stati abbandonati, altri sono nati nel prosieguo di questa avventura, quindi è un ambiente molto dinamico. Ma sicuramente il web è stato disegnato come ambiente, diciamo così, che asseconda quella naturale tendenza a incazzarci. Il web è fatto per triggerarci, il web è fatto per la competizione e ci rende anche dipendenti, spesso nel modo più deleterio. Ma come qualsiasi strumento che abbia degli obiettivi artificiali, esso dipende anche da ciò che ne facciamo. Qui voglio fare un discorso importante, voglio introdurvi una parola che io amo tantissimo: cooptazione. Cosa vuol dire cooptare? Beh, cooptare vuol dire prendere qualcosa e inserirlo in un contesto con un utilizzo che non era previsto dal suo progettista. Cioè, se io prendo un martello e lo uso per scaccolarmi, sto cooptando il martello. Giuro, non ci ho mai provato, però però potrei anche provarci a vedere quanto sia utile. No, forse non è il caso. Non provateci a casa neanche voi, perché poi so che vengono a cercarmi e dicono: ah, vedi, tu insegni male a usare il martello. No, 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 niente di tutto questo. Però cooptare significa prendere qualcosa e estrarlo dal suo contesto, dal modo con cui si utilizza, dall'ambiente in cui si trova a suo agio e via dicendo, e portarlo al di fuori di quella che potremmo chiamare la zona di comfort. La cooptazione è un concetto molto importante nella storia del pensiero, per esempio nell'arte. Che cos'è il Dada se non la cooptazione di oggetti che non sono artistici reinseriti in un contesto artistico? Pensate soltanto al Cadeau di Man Ray, questo ferro da stiro a cui vengono attaccati dei chiodi sotto e perciò diventa un regalo, che però non è più un regalo, non è neanche più un ferro da stiro, è un'altra cosa, è cooptato, la sua funzione è persa in virtù di qualcos'altro. Oppure la fontana, l'orinatoio di Duchamp che diventa fontana, è un orinatoio cooptato, è una funzione diversa. Ma anche in natura questo avviene. Per esempio, nella teoria dell'evoluzione, Stephen Gould ha coniato il concetto di cooptazione evolutiva, ovvero il momento in cui una creatura, che ha per esempio un organo, un arto, una caratteristica delineata con quella determinata funzione, evoluta per quel determinato ambiente, viene usata in un modo diverso. E secondo Gould, noi abbiamo evoluzione laddove le creature cooptano le proprie parti del corpo. Ad esempio, il pipistrello o la balena hanno cooptato, ovviamente sto semplificando, cari amici biologi, non venite qua, è solo un esempio, hanno cooptato quello che era un arto di mammifero per trasformarlo lentamente, prima in un'ala per planare, per volare, la balena invece per nuotare, quindi in una pinna. Infatti voi, se vedete l'ala del pipistrello e la pinna della balena, sono dei bracci con delle dita in fondo, sono esattamente lo scheletro di un mammifero, però cooptato per un'altra funzione, non quella del mammifero, ovvero di camminare o di abbrancare le cose, ma per volare e per nuotare. Infine possiamo cooptare anche cose artificiali, per esempio la lama. La lama, che sicuramente inizialmente è stata utilizzata come arma di difesa, come arma per levigare le cose, come strumento per intervenire violentemente sulla natura, è stata cooptata per fare qualcosa di buono. Per esempio l'uso del bisturi. Io taglio un corpo non per ferirlo, ma per guarirlo. Insomma, l'umanità, ma non solo, la natura funziona attraverso la cooptazione. E questo è un discorso per introdurre la cooptazione del web, dell'ambiente social. L'ambiente del social network, infatti, è percepito, penso praticamente da tutti, anche da me che lo vivo in un modo diverso, è percepito come luogo di stress per tanti motivi. Ne abbiamo parlato tante volte, perché i commenti anonimi sono volti a rivolgersi a noi in modo più violento e quindi ci fanno incazzare, perché spesso ci sono degli slogan, delle pagine che mirano esattamente a muoverci la pancia e via dicendo. Insomma, quindi il social è percepito, e forse è una delle sue funzioni, è percepito come ambiente reattivo, un ambiente che ci fa reagire, un luogo di stress, anche perché sono ambienti pensati, soprattutto i social network, per essere competitivi, cioè per mettere in competizione diverse persone in ogni ambito, fra profili Facebook, fra account Instagram, fra blog, fra canali YouTube. Insomma, siamo sempre in competizione gli uni con gli altri, solitamente sui numeri. E questo porta a stress, porta anche a depressione. Sotto vi metto un link che dimostra come, per esempio, fra i giovani lo stress e la depressione siano causate in buona parte oggigiorno proprio da questa competizione, la competizione del confronto fra i numeri. Ah, guarda, le mie stories fanno questi numeri, le tue ne fanno di meno, la mia foto viene vista di più, ho più like, ho più iscritti e via dicendo. E questa cosa porta molto molto stress. Perché? Perché parte da un grande fraintendimento di che cos'è l'autostima e la misurazione del proprio lavoro o anche soltanto della propria immagine. Cioè l'autostima, corrisponde al successo e al consenso collettivo. Io maggiori sono i like che ricevo, maggiore è la mia autostima, che è un grande fraintendimento, dovrebbe essere il contrario. Il fatto che io ho autostima mi dovrebbe portare a produrre delle cose che avranno successo e non il contrario. E questa, se ci pensate bene, è la ricetta per l'infelicità, soprattutto perché quando noi ci convinciamo di poter competere numericamente con gli altri, noi non potremmo mai pensare di essere quelli che riescono a prevalere su tutti. Noi avremo sempre qualcuno che fa di meglio, avremo sempre quello che riceve più like, quello che riceve più menzioni, quello che ha più successo, quello che ha più visualizzazioni e via dicendo. Quindi basare il proprio la propria autostima su questo tipo di successo, sul confronto e la competizione con gli altri, sui freddi numeri, è la ricetta per l'infelicità, e l'infelicità porta a stress e poi a depressione, è inevitabile. Questo atteggiamento, quindi quello di metterci a confronto con gli altri, attenzione, non nasce con il web l'ha soltanto presa e forse un po' per immaturità l'ha fatta diventare la propria cifra stilistica. Sul web tutti dovremmo essere in competizione, ma questa cosa esiste da sempre, perché da sempre competere con gli altri è la via per l'insoddisfazione. Non importa quello che io faccio, non importa se io sono un attore di teatro, un filosofo, uno scrittore, un carpentiere o un panettiere, se io baso l'autostima della mia attività sulla base del confronto con gli altri, io cadrò sempre nella sindrome dell'eterno secondo. Perché? Perché se io, per esempio, sono uno scrittore e mi metto a scrivere tanti libri e io voglio eccellere nella vendita di libri, magari divento uno dei più grandi scrittori del mondo, ma ci sarà sempre qualcuno che vende di più o che, se vogliamo essere meno triviali, meno numerici, meno freddi, che scrive meglio di me, che scrive cose più avvincenti, di maggior successo, che hanno un pubblico più colto, che hanno... Insomma, qualsiasi possa essere il nostro obiettivo nella scrittura, troveremo sempre, inevitabilmente, qualcuno più geniale, più bravo, più veloce, più competente, più talentuoso di noi. È la sindrome dell'eterno secondo. E in questa sindrome tu perdi cognizione del fatto che dovresti valutare quanto stai dando in quella cosa. Cioè, se io sono uno scrittore, dovrei chiedermi se io ho dato il massimo di me stesso, non se io sto superando quello là, se mi sto confrontando con quello giusto. Perché non esiste il confronto giusto, il confronto sarà sempre mortificante, inevitabilmente mortificante, ma persino se prendessimo lo scrittore che vende di più al mondo, è che non so neanche chi sia in questo momento, beh, probabilmente qualcuno che vende dei libracci, però vabbè, se volessimo dire Stephen King, ok? Nel momento in cui King era l'autore che vendeva di più al mondo, se mai c'è stato un momento di questo tipo, non lo so, però sto parlando, ripeto, è solo un esempio. Se anche io sono Stephen King, ovvero l'autore che vende di più, io comunque potrei sempre trovare un ambito della scrittura in cui verrò superato da qualcuno. Magari King è quello che vende di più, ma c'è quello che con i suoi libri guadagna di più, per mille motivi. Oppure c'è quello che è più premiato, oppure c'è quello che è più apprezzato dalla critica. Insomma, è la via verso l'infelicità. E il web ha amplificato enormemente questo tipo di atteggiamento, che è un atteggiamento stressante, depressivo, totalmente mortificante e fuorviante, perché mi impedisce di pormi la vera domanda: ma io, rispetto a ieri, cos'è che ho fatto? Sono migliorato? Sono peggiorato? Sono cambiato? Io, per esempio, con Daily Cogito, prendo questo perché è una delle cose che utilizzo come termini di paragone anche con gli altri, ma non del tutto con gli altri, con Daily Cogito è molto bello vedermi in cima alle classifiche, è una cosa molto soddisfacente, ci mancherebbe, e continuiamo così, anzi mandiamolo ancora più su, dobbiamo superare anche la zanzara, ragazzi, mi raccomando. Però la cosa che mi dà vera soddisfazione è vedere il miglioramento rispetto a quello che io facevo ieri. E questo lo posso fare in ogni aspetto, posso farlo numericamente. Per esempio Spotify mi ha dato delle statistiche che potete trovare postate sia sul mio Instagram, nelle stories, sia sulla mia pagina Facebook, delle statistiche straordinarie che mi hanno mostrato come, per esempio, Daily Cogito numericamente sia cresciuto negli ascolti, nei follower di di percentuali assurde. Per esempio, quest'anno abbiamo raggiunto più del 1000% in più di ore ascoltate qui su Daily Cogito. 1000% in più! È una roba assurda! Abbiamo superato del 630% in più di follower rispetto all'anno precedente. Insomma, una roba veramente incredibile, e di questo devo anche ringraziarvi, perché tutto l'entusiasmo che mi dimostrate ogni giorno è grande carburante per me. Però posso anche non scegliere criteri numerici, posso ascoltare un episodio di un anno fa e riascoltare un episodio di due giorni fa e vedere se sono migliorato nell'addizione, se ho migliorato l'esposizione, se ho migliorato la chiarezza, il mio linguaggio, la competenza con cui tratto certi argomenti. Posso anche prendere lo stesso argomento trattato un anno fa e confrontarlo con la trattazione di poche settimane fa, perché io a volte mi capita, facendo un contenuto al giorno, di anche ripetere alcuni argomenti, sempre cercando di dare sfumature diverse. Però questi confronti li posso fare, posso confrontarmi anche nel tempo che impiego a preparare Daily Cogito, a promuoverlo e via dicendo, magari accorgendomi che ieri impiegavo un po' più tempo e avevo minor risultato rispetto ad oggi, in cui impiego meno tempo e ho un risultato migliore. Insomma, è questo che mi dà vera soddisfazione. Sapete perché? Perché questa non è una cosa che mi deprime, perché mi permette di individuare dei punti su cui posso agire domani per avere ancora più soddisfazione. Quindi la cosa veramente importante è guardare al proprio percorso e poi eventualmente essere anche contenti del fatto che il proprio podcast, canale YouTube, prevale su tanti altri. Però non posso far dipendere da quello la mia autostima, la percezione del mio successo. È sbagliato. È come se io volessi, non so, prendere e misurare il successo del mio Spinoza e Popcorn mettendolo a confronto con le classifiche dei venditori di romanzi. Ma è ovvio che un romanzo venderà sempre di più. No, non è vero in realtà, io ve lo dico, Spinoza e Popcorn stanno andando molto bene, quindi. Però è ovvio che se io prendo un romanzo di un giallista importante, che ne so, Gianrico Carofiglio, e lo confronto, lui, cioè, mi mangia gli spaghetti in testa. Ma questo non può portarmi a una depressione, a un'insoddisfazione, perché in realtà la cosa importante è che il mio Spinoza e Popcorn vada sempre meglio e che io, guardando a questo libro, veda il miglioramento rispetto al libro precedente e a tutto quello che ho fatto in precedenza. Questo mi dà un percorso per essere soddisfatto e per migliorarmi. Per questo, poi, tornando al discorso del web, io ho applaudito alla decisione di Instagram di nascondere i like delle foto. Sapete perché? Perché è un criterio sbagliato, è un criterio fuorviante che facilita il confronto sbagliato fra me e gli altri. Adesso in realtà le foto non sono più, non è più visibile il numero di like, e questa è una cosa secondo me molto utile, perché ci ha tolto di mezzo una delle vie di quella depressione, soprattutto quando sei giovane e magari vuoi primeggiare con i tuoi vicini di casa, con i tuoi compagni di classe e via dicendo. Quello può essere una via che ti porta a deprimerti, perché troverai sempre quello che ha un po' più popolarità di te. Ma la popolarità, anche qui, non è qualcosa che ti porta dei vantaggi se ti metti a confrontarla gli uni con gli altri. Io, per esempio, una domanda che mi viene posta spesso è: perché tu hai nascosto gli iscritti del tuo primo canale YouTube? E la risposta è sempre quella: perché è un criterio sbagliato, perché se io mi mettessi a confrontare, o permettessi al pubblico di confrontare il mio numero di iscritti con il numero di iscritti di altri canali, ci sarebbe un fraintendimento enorme di quello che è l'esperienza all'interno di YouTube. Io, per esempio, l'ho sempre detto, io consiglio a tutti di nascondere gli iscritti del canale, perché tu stai dando un criterio di valutazione che è semplicemente fuorviante. Poi, ovvio, mi tolgo in questo modo tutto il divertimento di fare, che ne so, lo special sui 50.000 iscritti, sugli 80.000 iscritti, via dicendo. Però è una piccola perdita rispetto a tutto quello che ho guadagnato. Io, fosse per me, toglierei anche le views dei video. È che poi lì, sai, ci sono anche dei criteri economici, quindi può anche starci che le visualizzazioni siano visibili. Però, fosse per me, toglierei anche quelle, nasconderei anche quelle. E non perché si facciano poche visualizzazioni, ma perché è un criterio sbagliato che facilita l'utilizzo sbagliato del web. Quando io usavo Twitter, vi parlo del 2011-2012, lo usavo come principale social network. Io l'ho scritto varie volte, ho detto, cavolo, se Twitter nascondesse il numero di follower sarebbe un ambiente molto migliore. Perché? Perché la gente cominciava a seguire gli altri perché avevano tanti follower e questo facilitava il fatto di sentirsi migliore rispetto ad altri perché avevi più follower, oppure depresso perché non ne avevi quanto quell'altro, e tu valutavi i contenuti sulla base del numero di follower, che è sbagliato. Ecco, questo discorso per dire che noi non possiamo sempre aspettare che siano i social network a cambiare, come è stato fatto con Instagram, come forse verrà fatto con Facebook, come verrà fatto con altri social. No, non dobbiamo aspettare questo, perché dobbiamo essere noi i primi a usare meglio il web, a cooptare in parte questo ambiente, modificando la relazione che abbiamo con il web, e quindi usarlo per osservare il proprio percorso, il proprio automiglioramento, accorgendosi delle cose che sto facendo meglio e intervenendo su quelle che forse sto facendo peggio, quindi confrontandomi con me stesso. Questo porterà inevitabilmente a un abbassamento dello stress che ci viene suscitato dal confrontare i miei iscritti con i suoi iscritti, le mie views con le sue views, i miei like con i suoi like, che è un meccanismo malato su cui dobbiamo essere noi però a intervenire. Dobbiamo essere noi a smettere di dare importanza a certe cose per darne ad altre che sono più importanti e che hanno a che fare con la nostra vita e non con l'immagine che vogliamo che gli altri abbiano di noi. Cooptare come Duchamp, come il pipistrello, come il coltello che diventa bisturi, questo è quello che dobbiamo fare con il web. E il web in questo modo può diventare, lo sta diventando per me, lo è già da un po' di tempo, uno degli strumenti per trovare maggiore serenità, per allenarci ad essere più sereni, per allenarci a non assecondare quella naturale tendenza a triggerarci, ad incazzarci, a dare importanza, a reagire. Cos'è che voglio fare io? Come posso migliorare io? E cosa posso attuare all'interno del web per far sì che questo ambiente sia un alleato in questo percorso e non un nemico? Nessuno nasce sereno, non nasciamo sereni, nasciamo animali, nasciamo istintivi, nasciamo reattivi. Anche il web può diventare un ambiente per farci diventare qualcosa di più umano, un po' meno disumano. E dobbiamo essere noi nella nostra vita ad attuare dei comportamenti per arrivare a questo traguardo. Ovviamente questa è la mia opinione, quindi potete dirmi cosa ne pensate, sarebbe sicuramente una discussione interessante che credo non fermerò qui perché ci sono tante tante altre cose da dire, però aspetto i vostri commenti. Io vi ringrazio come sempre per avermi ascoltato, grazie per tutte le condivisioni, vi invito a farne tante altre, a lasciarmi recensioni su iTunes, recensioni a Spinoza e Popcorn, insomma fatemi sapere quanto, come e perché apprezzate quello che faccio. E per il resto io vi auguro un buon venerdì, vi abbraccio tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.